Non dare la colpa alla borsa per i tuoi errori. Frank Williams, fondatore dell'omonima scuderia inglese di Formula 1. Un'operazione a mercato, per concludersi, ha bisogno di essere eseguita. Qualcuno deve comprare o vendere a una controparte e questa transazione si rispecchierà all'interno dei volumi. Queste tre frasi, che sembrano dire qualcosa di ovvio, nascondono il cuore del metodo che mi permette di guadagnare tutti i giorni dai mercati finanziari. Non è un'esagerazione, è un dato di fatto. Certo, io non posso mica dirti che se segui i miei consigli ti comprerai una supercar nel giro di 10 giorni o una villa con piscina in un mese. Se dicessi una cosa del genere, oltre a essere un imbroglione, non potrei mai pretendere la tua fiducia. Diventare un trader professionista significa non poter prendere scorciatoie nel proprio percorso di crescita. Ma ti posso assicurare che se leggerai questo libro e proverai sul campo quello che ti sto per insegnare, avrai accelerato esponenzialmente il miglioramento delle tue tecniche di trading. Perché, vedi, nella maggior parte dei casi sono due le cose che mancano a una persona: il metodo e uno strumento. Nel caso di questo libro, quello che voglio condividere è uno strumento, senza il quale non può esistere un metodo efficace e duraturo nel tempo per guadagnare con il trading. Uno strumento che serve a fare il famoso passo successivo. Nel tennis, per esempio, uno sport a me molto caro, i giovani atleti parlano di plateau. Arriva un momento nella carriera del tennista, di solito fra i 14 e i 18 anni, in cui si raggiunge un certo livello di bravura, un certo plateau, appunto. Raggiunto quel livello, il giovane spesso non riesce a spingersi oltre. Se negli anni precedenti si allenava un tot di ore al giorno per ottenere risultati sempre migliori, quando raggiunge il plateau, a prescindere da quanto si alleni, il ragazzo o la ragazza sembra non riuscire a dare di più. In questi casi al giovane serve una cosa soltanto: un nuovo strumento. Non si tratta di una racchetta, di solito si tratta di una nuova tecnica o magari di un nuovo approccio alla partita. Probabilmente ha bisogno di un miglioramento psicologico. Oppure, molto più spesso, ha bisogno di un nuovo maestro. Ecco, io voglio rappresentare quella figura per aiutarti a superare quel plateau e raggiungere le vette che speravi di ottenere una volta che hai iniziato a sognare di poter fare trading per tutta la vita e lavorare rispondendo solo agli ordini di te stesso. E lo strumento che ti do, oltre ai precetti del mio sistema, è il book di negoziazione. Un trader senza book è come un chirurgo senza bisturi, un pilota con un'auto senza ruote, un leone senza i denti. Oggi voglio aiutarti a ovviare a questa lacuna. Certo, la domanda che potresti o dovresti porti è: perché dovresti condividere qualcosa di così importante? Il trading non è un settore altamente competitivo? Non sono domande banali, ma le risposte sono molto semplici. Come ti accorgerai leggendo nella prima parte del libro la storia della mia infanzia e della mia adolescenza, in me c'è sempre stato il germe del tifare per il più piccolo, il più debole, il ragazzo che parte da zero e con metodo e serietà si dà da fare e ottiene risultati grazie al sudore della fronte. Oppure fallisce, ma senza incolpare mai la sfortuna. E poi, essendo stato anch'io quasi 30 anni fa un trader alle prime armi, so benissimo di che cosa ha bisogno una persona che si avvicina al trading. In famiglia, fin da piccolo, mi hanno sempre insegnato il valore della condivisione. Dopo una vita di successi, ho avuto e ho il lusso di poter realizzare tutti i miei più grandi desideri, senza dover vendere bugie o elemosinare attenzione del pubblico, facendo false promesse e mettendo in campo delle furbe strategie al fine di speculare sulle categorie più deboli. Dopo una vita di successi è venuto il momento di dire la verità. In questo momento storico esistono strumenti che permettono al più umile dei contadini, come si dice dalle mie parti, di poter conoscere le tattiche usate in modo subdolo dalle enormi mani forti della finanza mondiale e utilizzarle a proprio vantaggio. Come ho già detto in passato, il mio obiettivo oggi, oltre a continuare a fare il mio lavoro che amo, è raggiungere quanti più piccoli investitori possibili e formarli alle possibilità di oggi e del futuro, attraverso i miei libri e i miei corsi. Mi rendo conto di stare andando un po' troppo in fretta. Se sei d'accordo, prima di procedere, presentiamoci. Il mio nome è Paolo Serafini. Le mie umili origini e la mia carta d'identità dicono che sono nato a Cavarzere, un paesino nella laboriosa campagna del Veneto, nel 1961. Sono sposato e ho due figlie meravigliose. Ho iniziato a fare trading con una piccola eredità lasciatami da mio nonno. Da oltre 20 anni sono un trader professionista. Durante la mia carriera ho eseguito ben più di 5 milioni di operazioni con denaro reale sui mercati finanziari. Ho continuato a lavorare a Cavarzere, ma nel tempo ho viaggiato per tutto il mondo e sono entrato in contatto con professionisti da ogni dove, con le mie conferenze e i miei corsi. Ho sempre detto che non sono un formatore, io sono un trader, ma paradossalmente credo sia stato proprio questo il motivo per cui tante persone si sono affidate a me. Non ho mai cercato di andare sulla teoria, né mai ho fatto dimostrazioni ai miei corsisti utilizzando dei conti finti di prova. Ho sempre solo lavorato e divulgato le mie conoscenze attraverso i miei conti. Questa sorta di praticità artigianale, ecco che si ripresentano le umili origini di campagna, mi ha permesso, durante la mia carriera, di togliermi delle importanti soddisfazioni. Sono cresciuto con mia mamma. Lei aveva un'azienda di corsi di cucito e vendeva libri sull'argomento in tutta Italia. Ho lavorato fin da giovane e dopo la prematura morte di mio padre ho iniziato ad approfondire in modo solitario la passione per i numeri e le statistiche che mi ha portato a entrare nel mondo del trading. Ho iniziato a comprare azioni con regolarità dal 1985, sulla base di dati e notizie che riuscivo a ricavare da alcuni quotidiani del settore. Ragionando in un solo modo, avere la quasi certezza di non perdere è molto meglio che avere qualche possibilità di vincere. Mi spiego meglio. Ai tempi esaminavo tutti i giorni i dati delle azioni che avevano perso le più rilevanti percentuali di capitale. E quando notavo che queste perdite si ripetevano per diversi giorni, mi annotavo il nome di quei titoli specifici. Le piattaforme di trading all'epoca non esistevano, ci si affidava generalmente alle banche. Allo stesso tempo, tantissime tecniche non erano utilizzabili, perlomeno non dai piccoli investitori. Non si poteva vendere allo scoperto, cioè andare short. Si guadagnava semplicemente se l'azione aumentava di valore nella borsa, questo almeno fino al 1999. Insomma, per farla breve, io compravo le azioni che avevano perso più valore di mercato per diversi giorni di seguito, le tenevo in portafoglio finché continuavano a salire di quotazione, facevano nuovamente 1 o 2 giorni consecutivi di perdite, poi le vendevo e incassavo il guadagno. Quanto avevo investito? Il capitale che ritenevo di poter perdere anche totalmente. Pensavo solo ed esclusivamente al mio stop, alla possibile perdita massima per ogni operazione. Forse da lettore di questo tipo di libri ti aspetti storie di squali della finanza che promettono guadagni sfavillanti andando a rischiare su titoli sconosciuti che potrebbero esplodere da un momento all'altro. Non ti aspetti un pollicino come me, alla ricerca delle briciole lasciate indietro dagli investitori più grandi del mondo. Ma sappi che quelle briciole valgono milioni e milioni di dollari e quel pollicino, nel primo anno vero e proprio di trader professionista, il 2000, uno degli anni peggiori per il mercato finanziario, investì circa 15.000 euro e alla fine realizzò un capitale di 405.000 euro. Avevo imparato a guadagnare sfruttando i rimbalzi fisiologici dei prezzi della borsa, studiando il book di negoziazione, inizialmente solo a 5 livelli, che era stato reso disponibile anche fuori dalle grandi agenzie di investimento. Insomma, io mi affiancavo agli squali della finanza, non quelli che millantano chissà cosa sui social. Intendo quelli che spostano milioni e milioni di dollari a ogni operazione e andavo verso la giusta direzione. E mai una volta ho dovuto ringraziare la fortuna. Sono stato il più grande operatore di scambi su assicurazione generali su Borsa Italiana. Ho una mia sala trading da 18 anni. Ho fatto oltre 5 milioni di eseguiti con denaro reale. Ho formato decine di trader professionisti che operano in tutta Italia. Ho vinto un contest categoria future con denaro reale nel 2003. Ho formato centinaia di persone che adesso fanno trading online per vivere. E ho capito che la fortuna, caro lettore, si costruisce solo tramite il lavoro. In questo libro, che sto cominciando a scrivere a fine giornata, dopo la chiusura dei mercati, affronteremo un viaggio insieme. Si parte per prima cosa dai tre grandi falsi miti legati al trading. Stereotipi bugiardi, come «lo stop loss non serve», oppure «ma sì, fare soldi col trading è molto facile». Li smonteremo pezzo per pezzo, così da battere i muri che ti circondano e poter finalmente camminare nella giusta direzione. Andremo poi a parlare direttamente con tre persone che hanno adottato con successo il mio metodo e possono testimoniarlo. Avrei potuto sceglierne un migliaio invece che tre, ma visto che questo è un libro cartaceo, non è che possiamo deforestare il patrimonio floristico di tutta l'Amazzonia per pubblicarlo. Sono tre persone che rappresentano, secondo me, tre differenti categorie di investitori. L'auspicio, quindi, è disegnare un quadro generale, sintetico ma completo. Ciò detto, daremo uno sguardo ai veri problemi legati al trading, i veri limiti a cui va incontro un investitore inesperto e che non gli permetterebbero guadagni sicuri e continui. Legato a questo, ti spiegherò i punti fondamentali del sistema Serafini, il protocollo di lavoro che uso quotidianamente per operare nei mercati e che mi consente di guadagnare ogni singolo giorno. Soprattutto però, anche se lo scopo finale è quello di guadagnare quotidianamente, il sistema Serafini è un metodo che prima di tutto si occupa di proteggere il tuo capitale. Solo così potrai avere pazienza e modo di imparare a diventare costantemente profittevole. Terminati i capitoli introduttivi, ti accompagnerò lungo la storia della mia vita, non di tutta la mia vita. La mia storia professionale è stata straraccontata in video, interviste, articoli, libri ed è fortunatamente recuperabile con una semplice ricerca in Google. Quello che voglio raccontarti in particolare è il Paolo Serafini dei 4 ai 14 anni. Ho già detto in precedenti occasioni di essere stato male per gran parte della mia infanzia per via di uno stupido incidente domestico. Come leggerai nel mio racconto, ho sofferto di una gravissima patologia chiamata nefrosi lipoidea, una condizione renale per cui il corpo tratteneva troppi liquidi. A 8 anni ero arrivato a pesare 120 kg e stavo più di là che di qua, letteralmente. Stavolta voglio condividere questa storia nel dettaglio, non perché io voglia semplicemente farti leggere una breve biografia. Non si tratta solo di una storia interessante e certamente atipica, si tratta soprattutto di una vista su quello che mi ha reso quello che sono e sullo sviluppo di quelle caratteristiche che sono state determinanti per tutti i successi raccolti nelle passioni che ho voluto vivere appieno una volta guarito, dal tennis al trading. Saluteremo un Paolo Serafini sulla soglia dell'età adulta per sviscerare il tema centrale di questa pubblicazione, il motivo primario che mi ha spinto a scrivere tutto ciò, il book di negoziazione. Il book è una rappresentazione grafica, un monitor su quale vengono visualizzate e organizzate le informazioni necessarie per la negoziazione. Il book è suddiviso in due parti. Da un lato sono elencate le proposte di acquisto, con relativi prezzi e quantità. Dall'altro vengono visualizzate le proposte in vendita, sempre con relativi prezzi e quantità. È lo strumento con cui ho scoperto dell'esistenza delle mani forti, di questi squali di cui ti parlavo poco fa. Più di 20 anni fa notai che su determinati livelli di prezzo del book si posizionavano degli ordini decisamente più grossi rispetto agli altri livelli. Per esempio, se su un titolo a ogni livello venivano scambiate mediamente 1000-2000 azioni, c'erano determinati livelli in cui ne venivano scambiate addirittura 100.000. Questo fatto stravolse la mia credenza che il mercato seguisse delle leggi statistiche. Ai tempi addirittura presi il telefono e contattai la banca a cui mi appoggiavo per fare trading, segnalando un errore. L'operatore mi disse che funzionava tutto regolarmente e aveva ragione. In questo campo le leggi statistiche sono valide solo se ogni operatore può influire in maniera omogenea, parità di capitale e infinitesimale sul prezzo di un titolo. Ma da quello che potei vedere con l'introduzione del book, a mercato esistevano anche delle grosse entità, con una potenza economica mastodontica se confrontata a quella di un piccolo trader. La loro potenza di fuoco poteva spostare il mercato da una parte all'altra, a loro piacimento, facendo crollare ogni certezza statistica pronosticata. Tanti, fatta questa scoperta, si sarebbero infuriati, avrebbero smesso una volta per tutte con il trading. Beh, in effetti mi arrabbiai anch'io, per usare un eufemismo, eppure parecchio. Ma usai quella rabbia in senso opposto. Non solo continuai a fare trading, continuai a farlo in modo più serio di prima, andando ad utilizzare proprio quello strumento per giocare allo stesso gioco delle mani forti e portar via parte del malloppo proprio a quelle stesse mani forti. Con questo libro potrai finalmente essere invitato a giocare anche tu. Per l'atto conclusivo del libro ho pensato infine di fare le cose in grande, 5 casi di studio tratti da altrettante esperienze reali avuti dalle persone che hanno seguito i miei corsi e che si sono affidate a me, utilizzando i miei metodi e seguendo i miei esempi. In questa parte passiamo agli esempi pratici, punto fondamentale di ogni mia esperienza di insegnamento. Non mi piace ammorbare troppo i miei studenti con la teoria. Io stesso, pur avendo studiato tanto, mi rendo conto di quanto non ci sia niente di paragonabile all'esperienza reale di trading. Proprio per questo motivo, subito dopo la parte dei casi di studio, ti lascerò vivere una giornata insieme a me. Magari non letteralmente, ma attraverso le pagine di questo capitolo imparerai esattamente a programmare i tuoi orari e a dividere i tuoi carichi di lavoro. Sai perché? Perché ti spiegherò io stesso la mia giornata tipo, sin dalla sveglia, dalle notizie del mattino, fino alle ultime operazioni alla sera. Entrerai nella mia vita e se vorrai potrai cercarci un po' di ispirazione. D'altronde, molto del lavoro del trader si basa sulla corretta gestione degli orari. E non c'è niente di meglio che stare vicino a una persona indaffarata come me per capire come riuscire a incastrare tutti gli impegni necessari in una singola giornata di lavoro. È una sorta di piccolo grande consiglio per chiunque vorrà realmente fare la vita da trader, con i suoi lati negativi e i suoi tantissimi lati positivi. Se la mia giornata ti piacerà, allora pensa a quando la mia giornata sarà anche la tua. Le conclusioni del libro, oltre a offrire un rapido riassunto su tutto quello che ho scritto nei vari capitoli, ti daranno anche la possibilità di ottenere un bonus esclusivo per acquisire il mio videocorso sul book di negoziazione a un prezzo speciale, solo per i lettori di questo volume. È un piccolo regalo per chiunque vorrà approfondire questi argomenti, andando ancora più in profondità di quanto è possibile fare in un solo libro. Potrai seguirmi passo passo in un video e vedere con i tuoi stessi occhi le operazioni compiute sul mio conto reale, sfruttando tutte le possibilità offerte dal book. Prima di salutarci, ti stilerò una serie di domande e risposte tipiche, le FAQ, tanto care a chi, come me, è cresciuto con internet degli anni 90, che ti serviranno come prontuario per i tuoi futuri dubbi. Cercherò di rispondere esaustivamente, sinteticamente, a tutti i quesiti più comuni, quelli che di solito mi vengono esposti più spesso dai miei corsisti e dai miei colleghi. In questo modo mi piace pensare che questo libro possa accompagnarti anche più in là dell'ultima pagina che leggerai. A proposito di ultime pagine, sempre con l'obiettivo di rendere questo libro il manuale perfetto per chi vuole mettere mano al trading e in particolare al book di negoziazione, troverai alla fine del libro un glossario con tutti i termini più utilizzati, comunque fondamentali da imparare nel mondo del trading e della finanza in generale. Beh, direi che ci siamo. I motori si sono scaldati bene, siamo pronti a partire. Adesso si comincia a fare sul serio. Un altro passo e ti assicuro che tutto quello che sai sul trading sta per subire un forte scossone. Pronto? Cominciamo! Quel che conta non è quanto sia probabile un evento, ma quanto si guadagni o si perda quando quell'evento accade. Ho notato molte analogie tra coloro che sono saltati in aria durante il crollo del mercato azionario del 1987, il disastro giapponese del 90, la debacle del mercato obbligazionario del 94, la crisi russa del 98 e il disastro del Nasdaq del 2000. Tutti affermavano: «Questa volta è diverso» e «Il mio mercato è diverso». Una frase di Nassib Nicholas Taleb, autore de Il cigno nero. I tre falsi miti del trading. 1. Lo stop loss non serve. L'unico obiettivo del trading non è quello di dimostrare di aver ragione, ma di sentire il suono del registratore di cassa. Martin Schwarz, trader americano, vincitore del campionato degli investimenti statunitensi nel 1984. Adesso ti racconto una situazione tipica a cui va incontro un trader alle prime armi e che spero sinceramente non ti capiterà mai. E se mai ti succeda, a cadenza regolare, ti invito a smetterla immediatamente perché il tuo capitale è in forte pericolo. L'esempio a cui faccio riferimento riguarda l'atteggiamento di molte persone inesperte nei confronti dello stop loss. Queste persone a cui faccio riferimento non dicono esplicitamente che lo stop loss non serva a nulla. Questa gente, che ama non ascoltare assolutamente i consigli delle persone molto più esperte di loro e che incarna la testardaggine pura, uno stop loss effettivamente lo mette. Va sul suo conto di trading online, seleziona lo strumento finanziario che gli interessa e mette un determinato stop loss. Magari anche bello rigido, eh? Beh, fin qui nulla di grave, anzi il soggetto mostra una certa saggezza. Adesso può starsene tranquillo e occuparsi di altro, sapendo che il suo capitale è protetto da eventuali gravi perdite. Il titolo su cui ha investito poi sembra salire. È tutto rose e fiori, ma ecco che il titolo su cui il soggetto aveva posto tutta la sua più profonda fiducia, in molti casi scelto utilizzando solo l'intuito, con i disastrosi risultati che ci si può aspettare, comincia a scendere. Scende, 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 tanto che sta per raggiungere lo stop loss impostato dall'investitore. L'investitore però è convinto di aver ragione, non si schioda dalla sua posizione. Deve essere soltanto un rimbalzo temporaneo, pensa. Ho sicuramente ragione io. Quindi gli viene in mente un'idea geniale, almeno secondo lui. Il mio istinto mi dice di andare avanti. Sono troppo sicuro di questo titolo. E ormai l'ho detto a tutti i miei amici. Che figura faccio se ritiro tutto adesso? D'altronde ho messo uno stop loss fin troppo piccolo. È un movimento fisiologico. Ma sai che c'è? Io lo stop loss lo cambio. Lo metto più giù. Adesso per arrivarci dovrò perdere ancora di più. Così, se proprio ci dovesse arrivare, sono sicuro di ritirare tutto senza rimorsi. Ma il titolo, purtroppo per il novellino, pieno di belle speranze, non va più su. Almeno peggio di così non può andare, pensa ingenuamente il piccolo investitore. E appena finisce di pensarlo, ecco che il titolo cala a picco, lo stop loss è terribilmente vicino. L'investitore però ancora non ci crede. No, no, deve essere come dico io, ero sicuro di avere ragione. Adesso ti faccio vedere. Il personaggio apre il suo conto, rimette mano allo stop loss ed ecco che lo toglie definitivamente. Se la nave va picco, io affondo assieme a lei. Magari non pensa queste esatte parole, ma il concetto è quello. L'investimento sprofonda ancora di più e il capitale investito viene irrimediabilmente eroso. Il tipo guarda lo schermo. Niente ha fermato la caduta del suo titolo tanto caro. Nel migliore dei casi chiude il conto e si tiene lontano per sempre dal trading. Nell'ipotesi peggiore continua a farsi del male, seguendo lo stesso pattern di decisioni e a poco va in bancarotta totale. Beh, ti sembrerà un esempio estremo, ma fidati, nella mia carriera ne ho viste di tutti i colori. Ho conosciuto persone che hanno fatto pasticci con lo stop loss ancora più grandi di quelli che immagini. Insomma, a che serve questa storia che ti ho raccontato? A prendersi gioco di una persona inesperta che getta via i propri risparmi? No, è un invito alla cautela, una cautionary tale, come amano dire in America. È un invito all'attenzione su un tema fondamentale. Il mito dell'inutilità dello stop loss è un falso storico incredibilmente pericoloso. Ripeto, pensare che lo stop loss sia inutile è uno dei più grandi pericoli per le tue finanze, se non il maggiore. Personalmente non avrei mai pensato che ci sarebbe stato un momento della storia in cui dire lo stop loss non è inutile sarebbe stata una notizia. Ma negli ultimi anni sono giunti alla mia attenzione video, articoli, consigli dei luminari del web in cui si consiglia di togliere lo stop loss, anzi che addirittura utilizzarlo sarebbe dannoso e rappresenterebbe un limite per i tuoi investimenti. Dal lato pratico è molto difficile giustificare questo tipo di mentalità, anzi credo anche a livello teorico. Se uno strumento ti ha fatto perdere 10.000 euro... è facile pensare che se ne dovessi continuare a perdere altri 20.000, poi 30.000, poi 100.000, sicuramente sarebbe peggio. Uno stop loss serve proprio a questo, come immagino tu sappia già se stai tenendo in mano questo libro. Perché esiste questo falso mito sull'inutilità dello stop loss? Spesso e volentieri è un problema psicologico di molti trader fanfaroni. Convinti delle loro opinioni, magari fortificate da qualche colpo di fortuna, i trader che vogliono darsi un certo tono vedono l'utilizzo dello stop loss come l'ammissione di un errore e i trader inesperti non ammetteranno mai i loro errori. Questo tipo di investitori, dannosi per tutti coloro che orbitano attorno a loro, troveranno sempre delle scuse per non utilizzare lo stop loss. Chi è convinto che il mercato gli darà ragione, chi dice di aver utilizzato lo stop loss in passato e che gli ha fatto perdere un sacco di soldi perché il mercato, dopo una certa flessione, poi è ripartito. Chi dice che le operazioni che fa sono talmente a basso rischio che uno stop loss sarebbe completamente inutile. Chi dice che il titolo su cui ha puntato è valido nel lungo periodo e quindi uno stop loss sarebbe solamente dannoso. Insomma, la mente umana troverà le giustificazioni più disparate e disperate per motivare i propri errori. Qual è la verità? La verità è una soltanto e la posso dire con il massimo della sicurezza, visto che è questa verità che, tra le altre, mi ha portato al successo settimana dopo settimana negli ultimi 20 anni. Tieni le orecchie bene aperte e appuntatela da qualche parte. Lo stop loss va messo stretto, massimo 5 tick, quindi 5 variazioni minime di prezzo dello strumento finanziario. Nel caso di Forex e CFD anche meno, un tick. Per essere pignoli, nel Forex si parla di pip e non di tick, massimo 2. Se tradiamo titoli con book pesante, potrebbe andar bene impostare 5 tick di stop. Per titoli pesanti intendo book carichi, con movimenti che non siano repentini. Penso ad esempio al futures sull'Eurostox o sul Bund. Diverso il discorso se abbiamo a che fare con titoli con spread come CFD o titoli con movimenti più marcati e book sottili, come future Dow Jones, Nasdaq o DAX. In questo caso lo stop deve essere allargato di qualche tick, le size devono essere abbassate, anche perché si potrebbero accusare stop più pesanti. È solo non perdendo soldi che si può pensare di farne altri. Se hai uno stop loss molto stretto, come quello di 2 o 3 tick, se il mercato va bene fai profitto. Se il mercato va male, non hai nessun danno consistente al tuo capitale. Il posizionamento del tick dipende da caso a caso, ma rimanendo stretti puoi pianificare con serenità le prossime azioni e hai tutto il capitale per farlo. Andare in perdita senza uno stop loss, oltre a essere deleterio per le tue finanze, è anche un enorme problema psicologico. Chi passa attraverso perdite consistenti, consapevole di aver fatto un danno al proprio capitale, nonostante avesse un semplice strumento a disposizione per evitarlo, non ragionerà più in modo tranquillo sul mercato. Avrà fretta di recuperare le perdite, agire in fretta. Nel trading, come in altri settori della vita, è il modo più veloce per incappare nel prossimo errore. Allora che cosa ti costa? Non lo chiedo solo a te lettore, lo domando a chiunque pensi sul serio e non come semplice mossa di marketing per vendere più libri o più corsi, che lo stop loss possa rappresentare qualcosa di inutile o addirittura nocivo. Ora che questo strumento è alla portata di tutti, non ci sono assolutamente scuse per non utilizzarlo. Mi viene in mente un altro episodio, te lo racconto prima di passare ad altro, perché ne vale veramente la pena. Tante ere geologiche fa, quando avevo iniziato timidamente a fare trading, collaboravo insieme a un amico. Ci scambiavamo pareri, consigli e tendenzialmente andavamo bene. Una volta questo mio amico arrivò da me e mi disse qualcosa tipo: «Paolo, dobbiamo assolutamente puntare su questo titolo, è a prova di bomba, vedrai, è un'occasione incredibile». Io mi informai sul titolo in questione e dopo qualche ora gli diedi il mio parere. «No, non credo che al momento sia una buona idea». Lui mi guardò un po' smarrito, imbarazzato, come se fossi pazzo, scosse la testa come per volermi dare una metaforica pacca sulla spalla e rimase convinto della sua opinione, nonostante gli avessi spiegato tutti i motivi per cui non pensavo che in quel momento sarebbe stata una buona azione investire su quello strumento finanziario. Lo pregai comunque di mettere uno stop loss per il suo bene. Lui, come avrai già capito, non mi ascoltò. Nel giro di qualche giorno perse una somma discreta, allora gli ricordai per l'ennesima volta di mettere uno stop. «Guarda che ti fai male», gli dicevo. «No, no, non ti preoccupare per me, vedrai che il mercato mi darà ragione». Ma il mercato non gli diede ragione, neanche un po'. Prese una di quelle batoste che io stesso faccio fatica a descrivere nei dettagli, perché una di quelle perdite che segnano la vita di una persona. Quindi sorvolerò su cifre e specifiche varie. Fu talmente grossa la batosta che in effetti il mio amico smise di fare trading. Passò ad altro. Non voglio dare informazioni troppo dettagliate sulla sua identità, ma diciamo che adesso lavora sotto padrone. Niente di male, se la passa discretamente, ma certo fa una vita lontana dai sogni di gloria che aveva quando iniziò a fare trading. Mi ha richiamato qualche tempo fa, era tutto contento. Non sapevo il motivo. Mi disse: «Paolo, il titolo che ti dicevo io, alla fine è aumentato sul serio!» Io rimasi un po' stupito. Gli domandai: «Ma avevi ancora delle azioni?» «No, no, certo che no. Ho chiuso tutte le mie posizioni attive». «Ma allora», continuai, «qual è la bella notizia?» «Beh, la bella notizia è che dopo tanti anni il mercato finalmente mi ha dato ragione». Sì, gli aveva dato ragione dopo tanti anni, dopo che aveva perso tutto e non poteva più continuare a fare trading. Com'era la citazione che ho messo all'inizio di questo capitolo? Ah, giusto, fa più o meno così. «Non si fa trading per avere ragione. Il mercato non deve darti ragione. Il mercato deve darti i soldi». 2. Basta poco investimento per fare trading. Non c'è niente di più rischioso della percezione diffusa che non esista alcun rischio. Howard Marks. «Vengono fuori dalle fottute pareti! Vengono fuori dalle fottute pareti!» è una delle battute più iconiche di Aliens, film del 1986, detta dal personaggio Bill Paxton. Nella pellicola Paxton si riferisce a delle mostruose creature aliene, animate dal solo istinto di uccidere ogni cosa che capiti loro a tiro. Allo stesso modo, secondo me, se il buon Paxton si trovasse a fare un giro nel web al giorno d'oggi, direbbe con la stessa enfasi quella battuta. Non si tratterebbe più di mostri dalla forma bizzarra, ma di pubblicità sul trading accessibile. Alzi la mano chi non ha mai visto qualsiasi tipo di spot, che sia un filmato all'interno di un'applicazione, un classico video, un annuncio pubblicitario, un contenuto su YouTube, che promette qualcosa tipo: cosa aspetti a fare trading? Tutti hanno guadagnato tranne te. Guarda che basta un piccolo capitale per iniziare. Puoi aprire un conto sul nostro sito con un solo euro. È facile, prova. Ecco, se hai alzato la mano, probabilmente o sei la persona più fortunata della Terra o ancora non hai avuto modo di andare su internet. In ogni caso, questo tipo di pubblicità va in due direzioni. Una delle due è per forza la peggiore, ma è anche la più facile da intercettare. È la classica truffa. Spesso non avviene solo tramite una pubblicità online, ma direttamente attraverso una chiamata da qualche numero sconosciuto sul telefono. Una voce, di solito registrata, ti propone l'invio di denaro per iniziare a investire. Tendenzialmente una piccola somma. Capita a volte che qualcuno ci caschi e che quei soldi spariscano per sempre. La seconda direzione è più subdola ed è quella nettamente più comune, anche perché tra le due è quella legale. Si tratta di siti, operatori finanziari, fuffaguru che ti invitano a iniziare a fare trading utilizzando una piccola somma. 1, 10, 100, 150 euro al massimo, un capitale ristretto che nelle promesse delle dichiarazioni del servizio a cui si è affidati dovrebbe fruttare cifre importanti. Sono operazioni commerciali, figlie delle notizie che negli ultimi anni si sentono spesso quando si parla per esempio di criptovalute. Ragazzino di 16 anni investe i suoi risparmi e guadagna 50 milioni di euro con Dogecoin, oppure ha investito un euro in Bitcoin 10 anni fa e adesso vive nel lusso sfrenato. Magari questi titoli esatti non esistono, ma ti basta una piccola ricerca online per leggere decine e decine di articoli su questa scia. Ed è a questo punto che bisogna iniziare a dire le cose come stanno, anche se spesso sono controproducenti per chi fa il mio lavoro in modo serio. Il mito del basta un piccolo capitale per fare trading è clamorosamente falso. Certo, la maggior parte delle applicazioni dedicate ai piccoli investitori sono accessibili con quote irrisorie, ma questo non è trading. Investire significa mettere sul mercato un capitale iniziale. Non deve essere enorme, ci mancherebbe, ma non può neanche essere 100 euro. Bisogna investire ciò che si è disposti a perdere, consapevoli che le storie di persone che hanno messo 20 euro in criptovalute per poi guadagnarne 200.000, quando sono vere, sono comunque episodi che si contano sulle dita di una mano. Tutti gli altri hanno semplicemente buttato soldi nel vuoto. L'altra faccia della medaglia è ugualmente importante. È sbagliato anche il concetto che per iniziare a fare trading serva un conto da 20.000 euro in su. È un altro falso mito che ha portato troppe persone ad allontanarsi da questo settore. Come ho già raccontato in passato, ho decine di casi di ragazzi che sono partiti con 1.000-2.000 euro e adesso portano a casa uno stipendio mensile di gran lunga superiore alla media. All'inizio di un percorso di crescita in questo mondo, se vai sparato e troppo di fretta, probabilmente ti farai solo male. Discorso diverso se sei già un trader professionista, possiedi una profonda conoscenza dei movimenti dei mercati e sai reggere le pressioni psicologiche. In quel caso ti servirà un capitale adeguato, quindi generalmente superiore ai 25.000 euro. Per cominciare a testare le acque, sentire se sono fredde o troppo calde, prendere un po' di mano con gli strumenti, ci sta a iniziare con cifre medie. né troppo poco né troppo. Anzi, direi che è importante fare i primissimi tentativi con i conti demo, dove puoi sperimentare come vuoi e avere tutta la libertà del mondo di sbagliare. Ma per vivere di trading, per realizzare i guadagni che hai sicuramente intenzione di fare, certe cifre sono assolutamente necessarie. 3. È facile fare i soldi col trading. In questa attività, se sei bravo, hai ragione 6 volte su 10. Non è mai capitato di avere ragione 9 volte su 10. Peter Lynch, investitore americano e filantropo. Torniamo a quegli spot, a quei banner onnipresenti sui siti e sulle applicazioni di mezzo mondo. Oltre a convincere i più ingenui sul fatto che ci vorrebbero pochi soldi per iniziare a fare trading in modo profittevole, questo tipo di pubblicità vanno anche in una direzione parallela. Fare soldi investendo è dannatamente facile. Tirano fuori le classiche storie, quelle simili ai titoloni che abbiamo visto poco fa sulle criptovalute. Ecco Francesca che ha guadagnato 10.000 euro in 3 giorni, oppure Bruno nel giro di una settimana si è potuto permettere la macchina nuova, infine Giovanni che a quanto pare è pronto a rivelarti una verità che i trader professionisti non vorrebbero mai dirti perché è capace di compromettere per sempre il loro lavoro. Un misto di specchietto per le allodore diretto ai bisognosi e lo sfruttamento delle menti più fragili. In ogni caso, sia bene dirlo, sono bugie. Potrei usare parole più aggressive, ma il senso rimarrebbe quello. Pensare che il trading sia qualcosa di totalmente facile e accessibile è l'ennesimo falso mito. Se hai già un minimo di esperienza con il trading, magari neanche serve ricordartelo, ma quando ci sono di mezzo i soldi, beh, repetita iuvant, sempre. Realizzare un profitto ogni giorno, che è il vero obiettivo del mio metodo, è una sfida. Va anche detto che tantissime persone che tentano di avere successo col day trading spesso finiscono per subire perdite molto pesanti. Comprendere i rischi e i tempi necessari in questo settore è il presupposto fondamentale per superare il concetto che il trading sia facile e quindi riuscire ad avere successo in maniera costante. Quello che certe pubblicità e certi sitarelli internet non dicono è qualcosa di non troppo entusiasmante, ma di importanza vitale. Si perde denaro perché non si ha un metodo solido. Guardare semplicemente un grafico e trarre qualche conclusione sbilenca non è il metodo migliore per fare profitti in modo costante. Una volta che sviluppi una strategia solida, puoi utilizzarla in tutte le condizioni di mercato, così da guadagnare a prescindere dalla salute del mercato stesso e avere la pazienza di capire quando sia il momento giusto per fare o non fare la tua mossa. È proprio questo il punto fondamentale nell'avere un metodo. La strategia giusta ti deve preparare prima di tutto nel riconoscere l'occasione giusta. È qualcosa che avviene prima della mossa da fare, non dopo. Senza ricerca e senza informazione, i tuoi successi o insuccessi saranno determinati solo dal caso. E quando c'è di mezzo il caso, vuol dire che i successi saranno statisticamente pochi e gli insuccessi tanti. Il modo migliore per prendere il tempo giusto e allenarsi a diventare trader migliori, oltre a rendersi conto delle difficoltà di questa attività, che se fatto in un certo modo può diventare un mestiere, è l'esercizio. Come accennavo prima, avere un conto demo è un ottimo inizio. Allo stesso tempo, bisogna fidarsi a dei buoni maestri. Carpire i consigli di persone fidate che hanno dimostrato di avere successo. Leggere, studiare, seguire corsi, il tutto riuscendo anche, immagino, a mantenere un altro lavoro, a meno che tu non ne abbia bisogno. Il trading è conoscere se stessi e conoscere il mercato. Da un lato l'allenamento alla pazienza, alla calma, allo studio. Dall'altro capire come si muove, come vive il mercato. Tantissime variabili rendono la conoscenza del mercato difficilissima ma non impossibile. Se si capisce che cosa innesca i cambiamenti del mercato, si è già a un ottimo punto. Il mercato è composto da persone decise a fare soldi, come te e come me ovviamente. Il denaro non si crea dal nulla, è come l'energia. se tu li hai guadagnati, qualcun altro li ha persi. L'attività di ricerca che c'è dietro è fuori da ogni parametro che puoi immaginare, soprattutto se sei sbarcato nel trading fidandoti di quelle parole sulla facilità di fare soldi in questo campo. I desideri e le intenzioni individuali possono influenzare sostanzialmente i risultati dei tuoi sforzi. Un po' di successo fortuito può portare ad azioni avide che si allontanano da un metodo di trading stabilito. Azioni come agire troppo presto, trattenere un guadagno redditizio per troppo tempo, non tagliare le perdite abbastanza presto in un'operazione in perdita, avere la fretta di guadagnare subito quello che si è appena perso. Oltre alla fretta e l'avidità, un altro grande nemico di un trader è la paura. Ti verrà forse in mente una delle famose citazioni del Value Invest, più famoso di sempre, Warren Buffett. Per avere successo in borsa è importante avere paura quando gli altri sono avidi ed essere avidi quando gli altri hanno paura. Non sarà l'economia a rovinare gli investitori, saranno gli investitori stessi a farlo. Voler vendere in preda al panico in risposta a determinate notizie che si leggono e che consigliano determinate cose, piuttosto che tenere in considerazione tutti, ma proprio tutti, i fattori in gioco. Avere un metodo di trading, come nel mio caso, ti dà un enorme vantaggio rispetto a tutti gli altri. Conoscere tutti i rischi legati al trading, conoscere il mercato, rimanere concentrato su ciò che devi fare, senza essere influenzato dalla tua sfera emotiva. Perché ho scritto questo libro? Anche se non c'è il punto interrogativo, il titolo di questo paragrafo è sia una domanda che una risposta. In parte ti avevo già parlato delle mie motivazioni nell'introduzione di questo volume, ma la risposta non era completa. Sì, perché andando avanti a scrivere, organizzando il mio lavoro, mi rendo conto che c'è di più. Innanzitutto, partiamo dalle basi. Grazie a questo libro sono sicuro che riuscirai a essere un trader migliore, ad approfondire strumenti e tecniche di cui, forse al massimo, hai solo sentito dire, a conoscere il mio metodo e i modi di fare che mi hanno reso quello che sono, specialmente nell'utilizzo del book di negoziazione. Mi rendo conto di avere a disposizione una riserva importante di informazioni e soprattutto di esperienze, dopo più di 20 anni di lavoro in questo ambito. I contadini delle mie zone una volta dicevano: bisogna prendere la terra e lasciarla un po' meglio di come la si è trovata. Lo dicevano decenni prima di Greta Thunberg, prima di tutte le problematiche relative ai cambiamenti climatici. In me, quindi, c'è sempre una spinta di gratitudine che va dall'interno verso l'esterno. La mia vita poteva finire 50 anni fa, ma grazie agli sforzi di tante persone questo non è successo. Non posso mica dimenticarlo. Però vedi, non è solo questo, non si tratta solo di ridare al mondo ciò che il mondo mi ha dato. Il punto è che in questo settore, come in tanti altri ambiti che possono avere similarità al mondo del trading, è pieno di speculatori, persone che magari non sono mosse da intenzioni crudeli tipo un cattivo di 007. Persone che semplicemente continuano a lavorare e comunicare nello stesso modo con cui hanno preso mano con il trading. Promesse, sogni, parole accuratamente scelte da un punto di vista del marketing che vanno a stimolare la FOMO del pubblico. Con FOMO si intende Fear of Missing Out, in pratica la paura di perdersi qualche cosa. Il mio lavoro va in un'altra direzione. Non è un caso se una delle parole che uso di più quando faccio i miei corsi è pazienza, soprattutto quando mi rivolgo a persone più giovani. Io ho guadagnato soldi nel mio lavoro principale. Se faccio corsi o scrivo libri, non vado a speculare sul pubblico, non vado a prendere a picconate la fragilità delle persone sperando in qualche spiccio in più. Non mi serve. E anche se mi servisse, non lo farei. E tutto questo si concretizza nelle 3 regole fondamentali che mi sono imposto quando mi relaziono con chi si affida a me per imparare a fare questo lavoro. Non insegno cose che non faccio, non prometto risultati che i miei studenti non hanno mai ottenuto, non mi riempio la bocca di teorie che non sono corredate da elementi pratici. Infine, un ultimo motivo che mi ha portato a scrivere queste pagine, forse il principale. Da molto tempo, chi mi conosce, mi chiede un libro dove si parlasse in modo specifico e quanto più approfondito del book di negoziazione. Nonostante sia un tema già toccato da me in altre dirette Facebook o video, non avevo mai costruito un lavoro mirato alla diffusione di tutto ciò che c'è da sapere sull'utilizzo del book. Questo libro e il mio video corso specifico sul book sono i frutti di quelle richieste. Mettendo mano all'argomento, mi rendo conto di quanto questo strumento sia sottovalutato e praticamente ignorato dalla maggior parte dei corsi sul trading. Uno strumento, il book, che anche tu puoi imparare a utilizzare. Come? Beh, semplicemente insegnandotelo. L'errore non è mai essere in errore, ma è restare in errore. Jesse Livermore.